Leggiamo nella parola del Signore, nel secondo libro dei Re, capitolo 19, verso 14. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore, dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo. Legno e pietra li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscono che tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figliuolo di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Stiamo comodi. Ho udito la preghiera che mi hai rivolta. Ho udito la preghiera che mi hai rivolta. È importante che noi ci convinciamo che Dio ha udito. È necessario che noi comprendiamo che il Signore ascolta le nostre preghiere e che Egli non è sordo alle nostre supplicazioni, anche laddove ci sembrerebbe in qualche modo non essere così. Israele alla morte di Salomone si era scissa in due. C'era un regno del nord chiamato di Israele e del sud chiamato di Giuda. Fu in quello del sud che ci fu il governo dei legali discendenti di Davide. E questo regno di Giuda aveva avuto un re chiamato Acaz, che era stato un re empio. È uno dei pochissimi casi in cui un cattivo esempio non forma un figliuolo sbagliato. E infatti quest'uomo ebbe un figlio chiamato Ezechia, un buon re, un re che seppe scegliere Dio e che Dio aiutò. Dio voleva aiutare anche suo padre, Acaz, e la scrittura dice che contro lui salirono il re di Siria e quello confratello di Israele, ma non riuscirono a vincere Acaz, il re di Giuda, il quale fu raggiunto dal profeta Isaia, che gli disse: chiedi un segno al Signore, al tuo Dio, chiedilo giù nei luoghi sotterranei o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Chiedi un segno al Signore. Dio voleva aiutare la sua fede troppo debole, infatti lo dimostrarono che era debole. Infatti e invece si alleò e si rese vassallo, sottomesso, al re d'Assiria, che da lontano mandò a chiamare per liberarlo dal re di Israele e da quello della Siria che dal nord lo avevano invaso. Noi restiamo letteralmente esterrefatti nel constatare che adottò poi, dopo la liberazione, le divinità degli sconfitti siriani. Non cercò il Signore, guardò l'altare della divinità pagana siriana, ne fece un progetto e lo fece costruire uguale nella sua capitale a Gerusalemme. Veramente un cattivo re, veramente un cattivo padre, veramente un uomo ingrato. Ma Dio sia lodato, perché quando il figliuolo Ezechia divenne re, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, pensate, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il famoso serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Egli, Ezechia, mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Purtroppo però la storia di Ezechia conferma che la religione di mio padre non è necessariamente la mia, che la fede di un buon re non è necessariamente quella di un popolo. Non si può governare la religione. L'esperienza con Dio è un fatto personale. Nessuno può dall'alto salvarci nonostante noi. Abbiamo bisogno di un'esperienza personale. E fu così che il popolo che Ezechia governava tanto saggiamente si allontanò da Dio, dal Signore. E fu per questo motivo che il Signore permise l'invasione. L'invasione stavolta del regno del sud, di Giuda, di cui Ezechia era re. E subito le città dei dintorni furono conquistate. Pericolosamente il re Assiro si avvicinava a Gerusalemme. E qui comincia la nostra considerazione. Prima di tutto notando che ho notato la preghiera che mai rivolta è espressione che segue un'altalena della fede. Perché Ezechia davanti alla difficoltà ha avuto degli alti e bassi, ha fatto un sali e scendi, come qualche volta, spesse volte, anche i migliori cristiani fanno. Davanti alla necessità ha avuto uno slancio di fede e si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Ma quando il re venne per imporgli di nuovo la sottomissione, conquistò le varie città e si avvicinò pericolosamente a Gerusalemme, lui gli mandò a dire: «Mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai». E il re impose a Ezechia 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Fu così che questo buon re, che aveva riempito di nuovo d'oro purissimo il tempio del Signore, derubato del suo oro varie volte, fu costretto, stavolta lui e di persona, a prendere di nuovo l'oro che lui aveva messo al suo posto nel tempio e a spedirlo al re Assiro, perché si allontanasse da lui. Ma guai a fidarsi dell'empio e dell'impietà, guai a fidarsi del diavolo, del nemico delle anime nostre. Prima si prese questo grande tesoro d'argento e d'oro e poi gli mandò un'armata con 3 dei suoi migliori generali e con un messaggio: Ezechia, tu dici che per fare la guerra consiglio e forza sono soltanto parole, ma in chi metti la fiducia per osare di ribellarti a me? Ora ecco, tu confidi nell'Egitto, o forse mi direte: noi confidiamo nel Signore. In ambo i casi egli disse: state messi male, l'Egitto non ha aiutato il vostro regno del nord e io l'ho conquistato. Quanto al vostro Dio, non è forse vero che io ho sconfitto tante città, tanti paesi, tante nazioni e di conseguenza, credeva lui, ho sconfitto le loro divinità, non abbastanza forti come la mia divinità che mi ha dato la vittoria? Qualche volta facciamo l'errore di un'altalena spirituale, un salire nelle vette della fede con grande slancio, entusiasmo, ma è solo emotività. Altre volte ci ritroviamo negli abissi dell'orrore e della disperazione, della depressione più profonda, e diciamo: il Signore mi ha abbandonato. È un modo di vivere sbagliato. La Bibbia presenta un cristianesimo equilibrato e sobrio. Gesù ha detto: io sono venuto affinché le mie pecore abbiano vita e l'abbiano in esuberanza, abbondanza. Dio non vuole che un giorno siamo su e tutto ci sembra splendido e un giorno siamo giù e tutto ci sembra buio e nero. Dio ci ha chiamati a una vita di serenità che non esclude a priori le difficoltà. Ma diceva il re Davide nel famosissimo Salmo 23: anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il che vuol dire che nella valle dell'ombra della morte ci passiamo. E l'esperienza di tutti i giorni lo conferma. Anche se un certo evangelo della prosperità vorrebbe una polizza vita per tutti noi, che ci consentisse di non avere nessuna malattia, nessun problema finanziario, nessun problema familiare, la realtà è che la creazione geme e travaglia, e noi con essa. Ma il Signore ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io t'ho riscattato e t'ho chiamato per nome. Ecco, tu sei mio. Gloria al Signore. E Gesù ha spiegato: e nessuno vi strapperà dalla mia mano. Ho udito la preghiera che m'hai rivolta, nonostante l'altalena della tua fede. E ancora, numero due, ho udito la preghiera che m'hai rivolta e combatto il tuo nemico. Perché ci sono nemici che da soli noi non riusciamo a vincere. In noi non abita alcun bene. Da soli non sappiamo cosa dir, non sappiamo cosa far. Ma quando non sappiamo più cosa dire e fare, quello è il momento in cui il Signore interviene ed opera dal cielo. Dio concede liberazione contro il nemico bugiardo che si accanisce violentemente contro il genere umano. Con grande ira sta lavorando con tanto attivismo. Sa che i giorni sono malvagi, sa che gli resta poco tempo, è informato molto bene che la data della fine dei tempi si avvicina a grandi passi, e così cerca di portare con sé quante più persone possibile. Usa varie armi. La bugia è il suo forte. E infatti questo nemico è una figura, un tipo, una rappresentazione del nostro nemico spirituale, di Satana. È stato un bugiardo, ha carpito il tributo per una nuova sottomissione di Ezechia, per poi mandargli contro il suo esercito. Voi credereste a uno così? No. Eppure guardate quale baldanza fa dire ai suoi comandanti militari nel capitolo precedente, capitolo 18. Così dice il re d'Assiria: fate la pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico e berrà l'acqua della sua cisterna finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano e di vino, di pane, di vigne, di olive, di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà. Ecco la differenza tra la vera fede e la falsa, fra il falso Dio e il vero Dio, tra una religione tecnica, arida, formale, esteriore, e una fede vera, viva, vivente, reale. Ecco la differenza tra un credo e un credere vero. Ecco la differenza fra una teologia che è solo teoria e una fede vivente che ci porta non a conoscere la teologia, la dottrina di Dio, ma il Dio della teologia. Un paese simile, un Dio simile, una fine simile, con la precisazione: non lasciatevi ingannare da chi vi dice il Signore vi libererà. E invece oggi noi qui siamo a raccontare e testimoniare che Dio è vivente, la sua terra promessa è una realtà. Noi ci andremo, noi vivremo alla sua gloria, resteremo vicini a lui, saremo stretti a lui e lo onoreremo con la nostra fede. Egli disse: qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Hanno forse liberato Samaria dalle mie mani? Fra tutti quei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il proprio popolo? Così il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano, diceva quel re. Perché allora è riuscito a conquistare il nord di Israele, Samaria, la capitale? Perché è riuscito a conquistare le città fortificate attorno a Gerusalemme? Perché il popolo, lo abbiamo accennato in principio, non seguiva il Signore con il cuore. Perché il re seguiva Dio, ma il popolo non era vicino a Dio. Perché la fede è personale e non può essere quella di papà, di nonno, quello della nazione, quello dello Stato, quello del re. Perché gli altri possono essere con Dio e io non esserci, perché decido di non esserci. Ma oggi vogliamo fare appello a chiunque desidera accettare Gesù. E vogliamo incoraggiare chiunque a dire: io voglio diventare un figlio di Dio per essere strumento del Signore. Questo Dio concesse liberazione da un nemico che non aveva capito di essere stato strumento inconsapevole della disciplina divina. E infatti il profeta Isaia dirà: guai all'Assiria, verga della mia ira, ha in mano il bastone della mia punizione. Pensava il re Assiro che era stato il più bravo, il più grande, il più forte. Non era così. Dio gliel'aveva permesso solo per porre sotto disciplina il popolo, perché nel dolore e nella sofferenza gridasse al proprio Dio. E ecco il motivo per cui il Signore lo aveva permesso. Ma qui noi comprendiamo anche che Dio giunge a colpire i regni degli idoli, dove le immagini sono più numerose. E il Signore disse: come io ho permesso questo per Samaria e i suoi idoli, lo farò anche per Gerusalemme e le sue statue. Non è forse vero che il nemico non è affatto contento di vederci felici? Un giorno la Bibbia dice che Dio disse a Satana, ammesso non si sa come, perché, in una riunione nel cielo: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu forse circondato lui di un riparo? Stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Dio gli diede più di un permesso in cui Giobbe fu messo alla prova, prova dalla quale alla fine uscì vittorioso, riottenendo i beni e ottenendoli anzi al doppio di quello che aveva posseduto. Da questo impariamo che qualche volta il Signore permette certe prove per farci diventare più forti, per verificare la concretezza della nostra fede, per metterci in condizione di capire che questa vita passerà. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E c'è un'ultima cosa che vogliamo considerare. Ho udito la preghiera che mi hai rivolto e ti concedo liberazione. È una terza e ultima lezione che apprendiamo qua. Il Signore concedeva una liberazione che era la risposta alla preghiera. Nel verso 9 di questo capitolo 19 abbiamo letto: il re ricevette questa notizia di un re d'Etiopia che gli veniva contro. Egli si è mosso, gli fu detto, per farti guerra. Perciò inviò di nuovo dei messaggeri a Ezechia con questo messaggio, con questa lettera: dite così a Ezechia, verso 10, il tuo Dio nel quale confidi non ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà dato nelle mani del re d'Assiria. Notiamo insieme la reazione del re. È la reazione di ogni uomo che ha un problema e che sa che Dio lo vuole aiutare. Deve essere la reazione di ogni persona che vuole vedere un miracolo. Cosa fece? Lo leggiamo nel verso 14. Prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Dice il verso 15: Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Il nemico aveva detto, insinuato: il vostro Dio, il Dio di Israele, non la spunterà contro di me. Ezechia invece riconosce che Dio è il Dio universale del cielo e della terra. Gloria al Signore. Io concedo liberazione. Rispondendo alla preghiera, all'adoratore e al nemico. Tre risposte diverse. Ezechia adorò un Dio insultato. E leggiamo nel verso 15 che disse: Signore, Dio di Israele che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutta la terra, è Dio universale. È per questo che nelle sinagoghe ogni sabato si ripeteva il brano della legge di Mosè: ascolta, o Israele, io sono il Signore e Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Ezechia fu esaudito perché rimise nelle mani di Dio l'insolenza del nemico. E nel verso 16 affermò: Signore, porgi l'orecchio, ascolta, apri gli occhi e guarda, ascolta, guarda. Ezechia sa di un Dio che è in grado di udire, è in grado di vedere, è in grado di parlare, di esaudire, di dire: io lo voglio. Invece Salmo 115 dice: non così gli stolti che adorano gli idoli, che hanno bocca non parlano, orecchi non sentono, occhi non vedono, mani e non toccano, piedi e non camminano. Sembra che Dio rispose perché egli riconobbe la vittoria del nemico, distinguendola però dalla vittoria del vero Dio. Verso 17: è vero, Signore, è vero. Un buon cristiano non è uno con gli occhi chiusi alla realtà. È vero, Signore. Quello che lui ha detto è vero, ha conquistato tanti paesi, hanno dato alle fiamme i loro dei, ma quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo. Ezechia poi e infine fu esaudito perché voleva glorificare il Signore. Infatti leggiamo nel verso 19 che pregò dicendo: salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio. Sei Dio. Le migliori preghiere sono quelle che danno gloria a Dio. Amen. Le migliori preghiere sono quelle che iniziano e terminano dando gloria a Dio. Avevate mai riflettuto che nel Padre nostro la preghiera modello che Gesù ci ha insegnato si comincia e si termina dando gloria a Dio? Infatti è detto: sia santificato il tuo nome, Padre nostro. E poi termina dicendo: tua è la gloria. È così. Se vogliamo una risposta, dobbiamo dare gloria a Dio. E Dio dice: ho udito la preghiera che m'hai rivolta, concedo la liberazione, rispondendo alla preghiera, all'adoratore e al nemico. Infatti, confusione e vergogna vengono previste per questo re, il quale sente di un nemico numeroso che lo sta assalendo e fugge, promettendo di vendicarsi, ma fugge. Quando arriva a casa, un attentato alla sua vita. Gli levano la vita i suoi figli e un altro regnerà al suo posto. Le numerose assenze, la crudeltà con cui aveva vissuto, lo avevano condannato a morte nella sua stessa famiglia. È così che Dio risponde per la gioia e la salvezza del suo popolo. Verso 29, Dio gli mandò a dire: quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto, il secondo anno quello che crescerà da sé, ma il terzo anno seminerete e mieterete. Ho udito la preghiera che mi hai rivolta. Nonostante l'altalena della tua fede, io combatterò il nemico e concederò liberazione. E la Bibbia dice: allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne andò a Ninive. Dio sa come venirci incontro. Una volta un uomo guidava la sua auto su una veloce strada. All'improvviso l'auto cominciò a fare strani rumori e si fermò senza dare più segni di vita. Capita. L'uomo scese, cercò di trovare il guasto, pensando di riuscirci subito, dato che da molti anni guidava quella stessa auto. In quel momento apparve un altro autista alla guida di un'automobile che offrì il suo aiuto. Il proprietario dell'auto in panne però disse: guardi, questa è la mia auto, la guido da una vita ormai, la conosco come le dita della mia mano. Non credo che lei, senza conoscerla, possa fare qualcosa. L'altro uomo insisté con un sorriso, finché finalmente il primo gli disse: bene, faccia un tentativo, ma non credo che ci riuscirà. L'uomo in pochi minuti trovò il guasto e lo riparò. Allora il proprietario dell'auto, molto stupito, gli domandò: com'è che è riuscito a ripararla se l'auto è mia? L'uomo rispose: mi chiamo Felix Wankel, sono l'inventore del motore che ha la sua auto. Quante volte noi dimentichiamo che abbiamo un Dio che è colui che ci ha fatto. Quante volte diciamo: è la mia vita, è la mia casa, è il mio lavoro, è il mio studio, ma tutto ciò che ho e tutto ciò che sono lo dobbiamo a colui che un giorno ci ha formati dalla polvere della terra e poi ha detto: tu sei mio, io ti ho riscattato, non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché io ho udito la tua preghiera. Ci alziamo in piedi.